Francamente, il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canerire, il punto sul territorio. Stiamo ospitando partiti e movimenti politici di Francavilla Fontana, quindi un focus particolare. Oggi è il turno del partito guidato da Carlo Calenda, Azione, quindi parleremo bilancio e prospettive. Io tanto saluto i due ospiti in studio, il coordinatore regionale nonché coordinatore cittadino Fabio Zecchino. Buon pomeriggio, buonasera a lei.
Buonasera direttore, buonasera a tutti gli ascoltatori.
E il buon pomeriggio e la buonasera anche al coordinatore provinciale Raffaele Pappadà.
Ciao, buonasera e grazie dell'invito direttore.
Salutiamo i radioascoltatori nonché i telespettatori di Antenna Sud 85 che ci vedranno poi in differita. Io voglio partire, così come ho fatto anche con le altre forze politiche e movimenti, con quello che è stato a livello generale in Italia il risultato delle amministrative, soprattutto l'alto astensionismo, cioè molta gente non si è recata alle urne nonostante, voglio dire, le elezioni riguardassero le amministrative, e notoriamente le amministrative scendono un po' in campo perché magari c'è il parente, c'è l'amico, c'è il cugino, voglio dire, però la gente anche nei comuni più piccoli ma anche nei grandi centri non si è recata alle urne.
Sì direttore, questo è un segnale preoccupante che ormai registriamo da diverse tornate di consultazione elettorale. In verità eravamo un po' più abituati in occasione delle europee o talvolta anche delle politiche, quando non c'erano i parlamentari di riferimento del territorio. Diciamo, il dato è ancora più preoccupante poiché è notorio che nelle amministrative, essendo ovviamente consultazioni cosiddette di prossimità locali, è chiaro che c'è più coinvolgimento, se non altro per l'esercito di candidati che stanno sul territorio, che stanno nelle città. È un segnale
sia per quanto riguarda le candidature a sindaco, sia per quanto riguarda le candidature
a consigliere comunale, anzi sono quelle poi il motore e la benzina che consentono poi di fare propaganda politica. Il segnale, dicevo, e come introducevi tu prima, è un segnale atipico e anche preoccupante, soprattutto perché poi, voglio dire, possono venir fuori e ritornare, consentimi il termine crudo, quei rigurgiti di antipolitica che si prestano poi al solito qualunquismo, al solito populismo, che purtroppo attecchisce soprattutto sugli elettori che sono un po' più sensibili a queste, diciamo, a questo modo di comunicare e di fare politica. Cioè, mi spiego meglio, è ovvio che se in occasione di consultazioni elettorali amministrative registriamo questo disinteresse così marcato e così diffuso, va da sé che poi chi vuole fare una politica non sui contenuti, come noi non siamo abituati a fare l'Azione, vuole fare una politica non sulle problematiche, come Azione non è abituata a fare, è chiaro che poi trova gioco facile. Il danno qual è? Il danno è sempre ai cittadini, è sempre alle comunità. Il danno purtroppo lo patiscono i cittadini, perché viene alimentata una politica e quindi una classe politica che non è abituata a risolvere i problemi, perché pensa a cavalcare l'antipolitica e pensa a parlare non alla testa della gente ma alla pancia della gente.
Ecco Pappadà, un discorso appunto che faceva riferimento Fabio Zecchino, diciamo che dal 1992 è cambiato il quadro politico, ci sono stati dei cambiamenti proprio radicali e c'è stata anche poi, voglio dire, una certa disaffezione man mano degli italiani, degli elettori. Questo come lo spiega? Come si fa a recuperare questo gap?
Allora, non aggiungo niente di più di ciò che ha detto Fabio, perché credo che sia, come dire, giusto e corretto. Mi rifaccio ad un posto, perché oramai tu lo sai, no? Tutto avviene tramite social. L'ho detto, sia la destra che la sinistra, ognuno, per quanto gli riguarda questo dato amministrativo, deve riflettere. La sinistra non deve dire di aver vinto e la destra non deve dire di aver perso, perché l'astensionismo è stato quello che effettivamente non fa propendere né da una parte né dall'altra. E torno alla sua domanda, dal 92 ad oggi c'è stato una serie di cambiamenti, non diciamo epocali perché sarebbe stupido da parte nostra, ma ci sono stati una serie di cambiamenti dove il cittadino ha cercato di indirizzare il proprio voto e di indicare alla politica: guardatemi che la politica che state facendo non è quello che ci soddisfa. Centrodestra e centrosinistra si sono alternati, poi c'è stato l'elemento di estraneità, di atipicità, come ha detto giustamente Fabio, il Movimento 5 Stelle, ed è stato un segnale, secondo me, fortissimo, che tutta la politica non ha compreso. Purtroppo il Movimento 5 Stelle, lo dico non per loro, perché è un movimento che io ho osteggiato sin dal primo momento, tant'è vero sono uscito dal Partito Democratico, non ha compreso effettivamente la grande portata innovativa che la gente gli ha dato, un mandato. Io li chiamo i Masanilli del 2000, dove bene o male hanno fatto questa grande lotta popolare, hanno detto che aprivano il Parlamento come una scatoletta di tonno, alla riprova dei fatti non hanno dato quello che la gente si aspettava. Azione potrà prendere quel luogo? Io penso di sì, per un semplicissimo motivo, perché anche Calenda è un politico atipico, è un tecnico, non è il classico, anche nelle sue esternazioni, se andiamo a notare, Calenda molte volte, come dire, esce fuori da quelli che sono i canoni della politica, ha poco di pragmatismo ma molto di sostanziale, nel senso entra nelle problematiche. Il 19,2 preso a Roma è un indicatore, sta poi a noi nei vari territori. Non dico rimarcare quello che ha fatto Calenda, perché ognuno di noi è diverso dall'altro, però proseguire su quella politica. I cittadini si potranno riavvicinare? Non lo so, perché sinceramente la gente è un pochettino stanca della politica, perché si dicono sempre le solite frasi fatte, cercheremo di aiutare la gente. Nella sostanza questo non avviene. Il Covid ha peggiorato il rapporto tra cittadini ed istituzioni ed ha peggiorato anche un altro tipo di rapporto, che è quello economico. Oggi vediamo che il governo cerca di portare delle soluzioni che secondo me non saranno proprio quelle necessarie, però speriamo, innanzitutto speriamo che da Bruxelles arrivi un dato importante, quel famoso 3% sul patto di stabilità. Se non intervengono su quello, stiamo parlando del nulla.
Allora, invece parliamo in concreto, perché sono passati quasi 2 anni da quando quel 14 dicembre del 2019 Azione si presentava come movimento politico a Francavilla Fontana. All'epoca, all'atto della presentazione di questo nuovo soggetto politico, contava già più di 25 iscritti. E oggi com'è la situazione a distanza di 2 anni? Lo chiedo come termometro della situazione al coordinatore regionale e coordinatore cittadino.
Allora, intanto noi abbiamo, grazie a Dio, un quadro totalmente diverso, nel senso che partendo da Francavilla, quindi diciamo nella veste di coordinatore cittadino, insomma sono lusingato dai risultati che stiamo ottenendo, anche perché diciamo numericamente quel dato si è quasi raddoppiato, e quindi siamo a circa 40, oltre quasi 50 iscritti, e già questo è un dato importante, se è vero come è vero, che proprio per quello che dicevamo prima,
la disaffezione
alla politica è purtroppo è nell'aria, quindi è un elemento in controtendenza che ci fa ben sperare. Abbiamo fatto tanto, tu direttore che sei molto attento alle notizie di politica locale, sai bene che noi come Azione siamo intervenuti molto spesso sulle questioni locali, e ci potrei dare atto, come ci hanno dato atto i cittadini, molto spesso, anzi sempre, proponendo anche soluzioni alle varie
delle problematiche locali che voi avete posto più volte all'attenzione, parleremo successivamente. Il dato invece a livello regionale?
Il dato a livello regionale, il termometro è assolutamente positivo, perché noi come Puglia...
nei vari comuni come si sta radicando?
Allora, noi abbiamo diciamo un radicamento importante nella provincia di Foggia, perché lì abbiamo il parlamentare di riferimento. In Parlamento, alla Camera, noi abbiamo 3 parlamentari, ma per nostra scelta non abbiamo fatto il mercato delle vacche, non siamo andati ad acquistare, in termini politici sia ben chiaro, nessun parlamentare. Noi contiamo 3 parlamentari, di questi 3 parlamentari uno è pugliese ed è di Foggia, quindi è ovvio che in quel settore c'è un radicamento importante. C'è un radicamento importante anche nella provincia di Taranto città conta molti iscritti, Martina Franca, su Francavilla, come ho detto prima, stiamo crescendo. Nella provincia adesso verranno aperti altri circoli provinciali, anche nella BAT stiamo lavorando. Diciamo che su Lecce, anche nel sud leccese, nella parte proprio del sud Salento, oltre a Lecce città, ci sono diversi circoli, E in totale noi abbiamo diverse centinaia di iscritti a livello pugliese, siamo circa sui 600 iscritti, che per un partito che al netto del Covid è nato appena un anno fa è un grandissimo risultato. Questo, ripeto, ci fa ben sperare, perché in questo diciamo momento, come dicevamo prima, di antipolitica, di sfiducia totale nella classe politica, persone soprattutto giovani, ma anche meno giovani, che non hanno mai fatto alcuna testa di partito, questo è un dato che ci ha molto incoraggiato. Cioè, noi abbiamo ultra quarantenni, ultra cinquantenni, che per ritrosia personale, per scelte di vita, hanno sempre preferito non prendere mano a testa di partito. Se arrivano all'età abbastanza matura e prendono adesso un partito, lo fanno davvero con cognizione di causa, e soprattutto perché riconoscono che Azione, Carlo Calenda e modestamente anche a livello periferico noi che facciamo attività politica, la facciamo in un, diciamo, in un determinato modo, con lo stile che ormai tutti ci riconoscono. Qual è lo stile? Quello di non urlare, quello di non fare un'opposizione pretestuosa, quello
posso sintetizzare sia il confronto non lo scontro politico.
Sì, esattamente, lo sintetizzi in maniera, diciamo, esemplare, e senza andarci a dividere tra fascisti e comunisti, sia ben inteso.
Ecco,
i principi,
la interrompo un attimo, i principi, perché voglio far chiarire anche a chi ci ascolta in questo momento da casa, oppure ci vedrà poi in differita in televisione tramite Antenna Sud. Questa forza politica, Azione, così come avete detto già il 14 dicembre del 2019, si colloca dove? In un'area del centro-sinistra liberal, repubblicano e progressista.
Allora, la nostra collocazione politica è chiara. La nostra area di riferimento è l'area liberal-democratica riformista. Noi lo andiamo dicendo da quando c'è la maggioranza Ursula a Bruxelles. Noi riteniamo che una politica seria e competente debba tagliare le ali, per essere elegante, con i populismi e i sovranismi di sorta. Quindi
tradurre io,
traduciamo.
È impossibile che magari la nostra, anche nella nostra città potrebbe magari Azione fare un gemellaggio con Fratelli d'Italia o con la Lega?
Nella maniera più assoluta, no, assolutamente no. La nostra, diciamo, il nostro orizzonte...
Non perché sono antipatici, ma...
No, per carità, sono rispettabilissimi, anzi, poi alcuni sono anche dei
cari amici. Salutiamo Michele Iaia, che...
Salutiamo Michele, no, ma con Michele, grazie a Dio, ci dividono tante cose in politica, ma la stima è tante ed è reciproca. Noi proponiamo, una forza di governo, un'alleanza che vada dalla parte liberale che non si rivede, quindi nome e cognome, Forza Italia sicuramente, ci sono tanti di Forza Italia che stanno aderendo a noi, che non vogliono, che non si trovano, che hanno difficoltà, che hanno imbarazzo a stare al rimorchio di Salvini e Meloni, e ovviamente tutta l'area di centro fino al Partito Democratico. Va da sé che il Movimento 5 Stelle, purtroppo, ancora per così com'è, e soprattutto adesso ci sono derive di scissioniste con Di Battista eccetera eccetera, non può assolutamente, secondo noi, avere diciamo una prospettiva di governo insieme ad Azione, Forza Italia, Partito Democratico e tutta okay, quell'area sì, liberal e riformista che si riconosce in questo progetto.
È stato chiaro, linea della regia per alcuni consigli pubblicitari. Nuovamente in diretta, cambio leggermente pagina o argomento, parliamo sempre di politica, perché proprio nelle ultime ore un possibile dietrofront del sindaco Antonello De Nuzzo riguardo al progetto politico messo in campo nel 2018 con diverse liste civiche potrebbe portare ad un disimpegno dei tre consiglieri fittiani della maggioranza. Qualora dovesse il sindaco spostarsi più a sinistra, saranno gli esponenti di direzione Francavilla a prendere i dovuti provvedimenti del caso. Sulla questione è intervenuto anche Romeo Lippolis, coordinatore del Movimento Fittiano, che è intervenuto a proposito del percorso al dialogo in prospettiva intrapreso dal Partito Democratico. Intanto, tornando appunto a quelle che sono le questioni un po' di casa nostra, e voglio parlare con Raffaele Papadà, perché il Partito Democratico in questi giorni si è dichiarato pronto ad un dialogo, toni un po' più pacati nell'ultima nota, nella lettera che voi avete anche ricevuto come azione. Ecco, questo percorso di un centro-sinistra in prospettiva, perché il PD ha dichiarato non siamo interessati alla poltrona vacante, quella dell'assessorato all'ambiente, tanto per intenderci. Lì c'è ancora una discussione aperta con il Movimento 5 Stelle da parte del sindaco Antonello De Nuzzo. Poltrone a parte, ecco, abbiamo parlato un po' del bilancio, no? Di quello che è Azione. Adesso le prospettive. Ecco, le prospettive di Azione in un quadro, in un contesto anche locale, in vista delle amministrative tra 18 mesi. È un po' prematuro, però ecco, questo dialogo ci può essere, voglio dire, tra le forze che si riconoscono all'interno dello schieramento di centro-sinistra.
Beh, direttore, lei già ha detto quasi tutto con quel prematuro, con quella che ha detto è prematuro. Ci stiamo parlando, anzi, le dico la verità e dico ciò che ha detto.
Diciamo
anche
che storicamente il centro-sinistra è sempre più organizzato rispetto al centro-destra, che nelle ultime tornate amministrative è arrivato al photo finish ed è andata come è andata.
È andata come è andata, anche se l'altra volta c'era il PD, rappresentava il centro-sinistra, è una forza che era anche, sì, di, come dire, di
tante variegata.
Variegata, è stata denominata fritto misto nel mio intervento nel 2010, però diciamo... Innanzitutto ci fa piacere che da parte del più grosso partito, perché è inutile nascondere, il più grosso partito...
È quello che poi, voglio dire, è strutturato a Francavilla, c'è una sede, non soltanto il simbolo, la bandiera, c'è un organismo, voglio dire, è strutturato da sempre.
È sempre stato strutturato, e quindi noi, io e Fabio, siamo stati, come dire, elementi, veniamo dal Partito Democratico, sappiamo di cosa stiamo parlando, quindi non per sentito dire,
ma perché avete vissuto in prima persona.
L'abbiamo vissuto in prima persona. Ci fa piacere questa voglia di dialogo. Voglia di dialogo che da parte nostra non è stata mai negata nei confronti di nessuno, tant'è vero, come ha detto giustamente Fabio, noi abbiamo fatto un'opposizione costruttiva, nel senso che noi ci siamo dichiarati opposizione a questa amministrazione, quindi, perché era logico il nostro percorso, perché venivamo dalle elezioni come rappresentanti del Partito Democratico e poi abbiamo costituito a Francavilla Azione e ci sembra logico essere opposizione, ma un'opposizione che ha una logica, nel senso non dire in maniera preventiva tutto ciò che fa l'amministrazione è sbagliato, esatto, o viceversa, magari un'opposizione di
sarebbe
facciata
un po' riduttivo,
sarebbe molto riduttivo. Ci sono delle cose che ci sono piaciute, ci sono altre cose che non ci sono piaciute. Ci è piaciuto adesso questo tentativo, perché stiamo parlando di un tentativo, di vedere, di poter riunire tutte quelle anime del centro-sinistra da poter dialogare. Non sarà semplice.
Anche perché il PD poi ha corretto non soltanto i toni, ma anche il tiro, perché diciamo voleva il coinvolgimento in prima persona del sindaco Antonio De Nuzzo, ora invece si rivolge direttamente alle forze politiche della maggioranza.
Sì, faccio rilevare, probabilmente a seguito anche del nostro comunicato stampa, perché tu potrai notare che noi abbiamo fatto il comunicato stampa e poi... subito dopo il PD abbiamo anche nel comunicato stampa, sì, sì, abbiamo fatto notare che i toni erano inopportuni, soprattutto se si ritiene di instaurare un rapporto di collaborazione, e quindi ci fa piacere che il PD abbia recepito questa cosa.
Vabbè.
Fabio ha anticipato. Quello, ma non cambia nulla nella sostanza, nella sostanza Fabio è giusto quello, no, l'ha rimarcato, ha fatto bene a rimarcarlo, in effetti noi avevamo anticipato quello che a noi ci era sembrato, come dire, una cosa un po' anomala. Tu puoi chiedere una collaborazione, nel senso un incontro, però bacchetti dicendo guarda che tu hai sbagliato questo e questo.
Però è pur vero che il Partito Democratico ha detto anche ai microfoni di questa emittente, dice non possiamo arrivare alla fine, dialoghiamo prima, perché arrivare alla fine vuol dire no.
E questo è un merito, infatti noi lo stiamo riconoscendo pubblicamente, che è un merito quello di cercare, ma non poteva essere diversamente che questo. E tu stai nell'alveo del centro-sinistra e sei il maggior partito del centro-sinistra, come dire, la prima mossa tocca a te, non può toccare agli altri, anche perché... tu sei quello che non ha fatto, a mio modesto parere, un'opposizione costruttiva, ma hai fatto un'opposizione distruttiva andando a criticare. Siccome io riconosco tanta intelligenza all'interno del Partito Democratico, un po' mi ha meravigliato questa forma di opposizione, perché il miglior modo di poter fare l'opposizione è quello di far comprendere all'altra parte che determinati provvedimenti sono sbagliati, ma non perché te lo sto dicendo io, ma perché nella sostanza sono sbagliati.
Allora, Fabio Zecchino, nel diciamo bacchettare tra virgolette il PD, avete detto, dice, sono giuste le problematiche che il PD ha posto, diciamo, davanti agli occhi del sindaco in persona, sono delle problematiche che comunque aspettano di essere risolte,
certo.
Però voi avete aggiunto avete fatto un'aggiunta, altre due problematiche. Una, se non sbaglio, è quella dell'area mercatale, cioè mercato settimanale, certo, tanto per intenderci. L'altra invece riguarda il rilancio delle attività commerciali artigianali. Pappadà diceva anche queste categorie, non soltanto queste categorie, tutte quante hanno sofferto anche per il Covid.
Certo, hanno sofferto, e noi che facciamo, anche io e Raffaele, una professione libera e che ci dà anche il privilegio di avere contatto giornaliero con gli operatori del settore economico e con i cittadini, lo percepiamo e lo abbiamo vissuto. Sì, noi diciamo abbiamo condiviso.
Ha giustamente rimarcato libera perché non c'è lo stipendio fisso mensile.
Esatto, esatto.
Io, siccome sei un avvocato, io ricordo di una trasmissione televisiva su Antenna Sud, parlando proprio delle problematiche legate al Covid, che il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Taranto faceva l'appello proprio perché molti avvocati, purtroppo, stavano un po'...
Sì, diciamo, è stato
messi male,
un insomma, periodo abbastanza problematico, soprattutto per i colleghi giovani che non avevano una struttura dietro, perché insomma i colleghi un po' più navigati hanno lavorato anche sul pregresso, e io ho visto tanti colleghi giovani in difficoltà. Comunque, tornando diciamo all'argomento, sì, e alla domanda, noi abbiamo condiviso quelle priorità che il Partito Democratico ha indicato, che poi sono anche talune priorità che noi, esattamente ante Covid, un mese prima del lockdown 2020, ricevuti cortesemente dal sindaco come delegazione di azione, avevamo evidenziato e sottoposto. L'area mercatale è assolutamente urgente, noi abbiamo detto accelerare, perché sappiamo bene che il procedimento amministrativo è comunque in itinere, si sta lavorando per un'allocazione dell'area mercatale degna di questo nome, ma che soprattutto, direttore, vada a superare quelle problematiche che ogni giorno,
questo per liberare le zone di via Cavour, perché di Francavilla,
sì,
tanto per intenderci, il rione Peschiera,
non dimentichiamo, direttore, che al di là di quello che dice il codice della strada, che quando si fanno i mercati bisogna lasciare una porzione di strada percorribile per le ambulanze,
è un punto nevralgico di Francavilla,
assolutamente così non è, purtroppo, per fortuna, in tanti anni casi di urgenza e conseguenze drammatiche non ce ne sono state e siamo stati fortunati. Quindi,
però si trova anche a ridosso di due arterie, via San Vito e via Barbaro Forleo, sono
quindi
arterie
noi su
importanti.
Quello abbiamo chiesto all'attenzione, all'amministrazione assolutamente di accelerare. E poi viva Dio sulle attività commerciali. Adesso ho letto l'altro giorno
cioè per quanto riguarda la rivitalizzazione del centro,
sì,
storico,
la
di 50.000 euro,
euro per carità, va bene queste iniziative
cioè per favorire lo spostamento,
sì,
nel centro,
però
storico,
io ritengo
attività.
Che in materia di attività produttive qui non vi sia una visione organica, una progettualità organica, cioè noi come amministrazione,
e dice oltre l'emergenza,
assolutamente sì. Ad esempio, io avevo proposto, poi purtroppo noi abbiamo governato solo 3 anni e mezzo, cioè è possibile che non si riesce a costituire un brand serio Alto Salento, Francavilla Fontana, per esportare, sfruttando quella ormai che è la scia lunga del Salento, per esportare i nostri prodotti che sono di eccellenza sotto il profilo enogastronomico in ogni parte d'Italia, ma soprattutto all'estero. Cioè, all'estero oggi, quando sentono Salento, ormai riconoscono che si tratta di vacanze, si tratta di mare, si tratta di cucina, si tratta di ecco, c'è gli MSAPIC, ad esempio, su questo ormai da anni la fa da padrone, e va bene. Allora io dico, un settore produttivo
è un po' come il braceria a Cisternino,
esattamente, e allora loro hanno sfruttato quel allora qui invece mi sembra che, per carità, ribadisco, va bene questi contributi, questi incentivi, ma forse è arrivato il momento in cui un'amministrazione che vuole stimolare e incentivare l'attività produttiva deve avere una visione organica, un progetto organico che ci dice: guardate, io voglio costituire questo marchio per la promozione di questi prodotti, ne dico uno, il confetto riccio, per essere, per sì, dire sì. Una questo mi sembra che ormai al giro di boa non vi sia questa visione. E abbiamo anche qui proposto, sia diciamo in altre sedi, e qui lo ribadiamo, all'amministrazione di avere un, diciamo, un respiro un po' più lungo, una progettualità più organica in materia di sviluppo delle attività produttive locali.
Ecco, Raffaele Papadà, a proposito, diciamo, di quello che il l'area mercatale e il rilancio delle attività commerciali e artigianali, quello che, diciamo, è la prospettiva, cioè non guardare all'oggi né al domani, ma in prospettiva futura. Quindi vanno bene, diceva Zecchino, gli incentivi economici, le agevolazioni anche per quanto riguarda le tariffe della spazzatura e quant'altro, però occorre una progettualità, occorre che ci si sieda attorno a un tavolo un po' tutti i soggetti protagonisti, sia associazioni di categoria che rappresentano, diciamo, quello che è lo stato di salute attualmente a Francavilla.
Direttore, le dico la verità, essendo stato amministratore so che non è semplice, quindi no, sarebbe molto, come dire, molto sbagliato da parte mia adesso gettare la croce nei confronti dell'attuale amministrazione dicendo: guarda, ma non hai fatto questo, non ho fatto questo, non ho fatto quest'altro. Detto questo, che come dire, è la premessa fondamentale per chi non ha mai fatto l'amministratore, invece per chi è stato dall'altra parte, dico che concordo con Fabio per un semplicissimo motivo. Questi interventi a pioggia, secondo me, da un lato non sono tanto convinto di questi interventi, ti spiego perché. Innanzitutto perché crea una disparità concorrenziale tra chi va a aprire al di fuori dal centro storico e chi invece va a animare il centro storico.
Sono anche indicate le vie pure.
Sì, sì, ma è una mia visione, sì. Per l'amore di Dio, che non voglio entrare in contrasto.
E dice: chi apre al rione San Lorenzo?
No, ma allora, o fai un discorso, come dicevo, giustamente organico da parte, tu vai a premiare tutte le nuove attività, indipendentemente, no?
Dalla collocazione,
perché sennò significa che tu crei un ghetto al di fuori.
Sai che cosa mi viene in mente? Abbiamo soltanto un minuto, poi la linea della regia, perché dimmi, c'è uno spot del mistero, proprio un minuto. Dimmi. Mi viene in mente a questo punto, perché sì, il centro storico, ma occorre allora rivitalizzare Viale Lilla, esatto, che è deserto, è deserto la sera.
Ci stavo per arrivare, in effetti
la nostra gioventù l'abbiamo passato
lì, e adesso quella zona importantissima, bellissima, Francavilla Fontana, non è stata neanche inserita in quel settore ed è sbagliatissimo. Ecco perché dicevo io, secondo me manca quella visione, ma non ne voglio fare, come dire, un dramma nei confronti dell'attuale amministrazione. Sarà stato il Covid.
Ma già prima del Covid Viale Lilla
era già morto prima. Se si hanno le idee, io faccio sempre un esempio, no? Guardiamo Mesagna. Fabio ha detto, cioè, io dico: guardiamo Mesagna. 3 anni fa era peggio di Francavilla. Quest'anno, io leggendo Facebook come tanti, Mesagna è stata presa ad esempio. Era tanto difficile anche farlo a Francavilla? Punto di domanda.
Linea di regia per altri consigli pubblicitari. Bilancio e prospettive di azione, con in studio il coordinatore regionale cittadino Fabio Zecchino e il coordinatore provinciale Raffaele Papadà. Ma diamo voce anche perché Azione ha anche un gruppo di giovani, lo diceva anche in apertura, da 25 iscritti a dicembre del 2019, si è passati quasi a 50, e c'è un gruppo affiatato di giovani guidato dal dottor Francesco Saracino. Linea alla regia e ascoltiamo il suo contributo.
Sì, salve, buonasera, ringrazio per l'opportunità, per questo piccolo intervento, ma soprattutto ringrazio il coordinatore regionale Fabio Zecchino e il coordinatore provinciale di Brindisi Raffaele Papadà. Mi presento un attimo per chi non mi conoscesse ancora: sono Francesco Saracino, ho 25 anni, sono laureato in infermieristica e ho deciso di intraprendere il corso di laurea magistrale in giurisprudenza. Il mio far parte di questo partito, sottolineo essere il primo partito di cui faccio parte in assoluto, rappresenta appieno il mio modo di intendere la politica. Una politica che deve essere fatta di fatti, perdonate il gioco di parole, che non lascia spazio a soluzioni poco reali, ma vede ampio sulla scelta coerente e reale delle potenziali soluzioni. In particolare, questo partito è molto critico verso il liberismo ideologico, sostenendo quella che è l'importanza per le democrazie liberali, al fine di recuperare quello che è il pragmatismo. Sappiamo che l'elemento del pragmatismo è predominante nel modus operandi di Carlo Calenda ed è volto a ricercare una soluzione concreta che si adatti in sostanza con quelli che sono i tempi correnti. Il partito di Carlo Calenda, poi, preciso essere anche critico nei confronti della terza via, sostenendo che la sinistra di oggi debba basarsi sul bisogno di investimenti, di protezione, di difesa dell'occupazione. E questi sono sostanzialmente i motivi che mi hanno spinto a unirmi a questa grande famiglia. Ma tornando un attimo a noi, da sempre qui a Francavilla, assieme ai primi citati Fabio e Raffaele, sono stato coinvolto in quello che è il progetto di azione, intervenendo non solo su quelle che sono le tematiche inerenti al partito stesso, ma anche a vicende comunali, portando innovazioni e idee anche nella politica che mi è più vicina, in particolare nel settore sanitario. Per quanto concerne poi il mio ruolo nel coordinamento dei giovani nella politica di azione, io credo che sia un ruolo molto importante. Difatti, coinvolgere i giovani verso quelli che sono gli ideali politici non è affatto semplice, ma spesso questo è un aspetto che viene poco considerato e i giovani come me sappiamo essere il futuro della classe dirigente e hanno, ma soprattutto abbiamo, il diritto di comprendere i meccanismi politici ed essere inclusi nelle attività che più ci rappresentano. E infatti, proprio per questo motivo, sono contento anche del modo di fare di azione che permette proprio questo largo utilizzo delle potenzialità dei giovani.
E salutiamo il dottor Francesco Saracino, che è coordinatore di Azione Giovani. Diceva appunto il dottore Saracino il ruolo, l'importanza di far partecipare nel progetto politico i giovani, che è un aspetto, diciamo, importante, perché il contributo dei giovani è fondamentale per costruire la classe futura dirigente del domani.
Sì, e su questo abbiamo la presunzione di dire che noi i giovani non li usiamo, perché soprattutto sotto la campagna elettorale i politici di lungo corso si circondano
attaccare i manifesti,
giovani, e magari sul palco si circondano dei giovani, salvo poi non farli neanche aprire bocca. Francesco Saracino, tu lo ricorderai,
abbiamo dato spazio,
tu che sei la memoria storica, abbiamo dato più volte spazio anche su questioni, diciamo, di politiche abbastanza complesse. C'è un ritorno, direttore, che rimbomba, anche su questioni politiche abbastanza complesse, e poi abbiamo avuto, no, con questo intervento abbiamo anche compreso la capacità elaborativa di elaborazione politica di Francesco, ma anche degli altri ragazzi che sono diciamo impegnati seriamente nel nostro partito. Noi riteniamo come partito che la politica debba contaminarsi con i giovani, ma assolutamente insieme ai giovani ci devono assolutamente essere le competenze e quindi anche le esperienze di chi fa la politica da più tempo, di chi anche per ragioni professionali è abituato a leggere le carte, perché i giovani poi non dobbiamo mandarli allo sbaraglio. Su questo concetto poi dei giovani ci sarebbe da aprire un capitolo, perché purtroppo qui in Italia, siccome siamo abituati ancora a ragionare se il prossimo Presidente della Repubblica, per carità, che per Costituzione il Presidente della Repubblica deve avere almeno dei 50 anni poi, però qui ormai siamo abituati a ragionare su un Presidente della Repubblica che possa avere 80, 85, 86 anni e magari con il settennato arrivare poi a oltre i 90 anni. Questo perché purtroppo mentre nei paesi anglosassoni
questo non è per la saggezza,
ma non lo so, perché siamo abituati, perché purtroppo la vecchia classe politica non vuole mollare, questa è la realtà. Noi siamo abituati a ritenere giovani persone che a 40 anni invece avrebbero dovuto fare già un percorso di vita sia nella vita professionale che nella politica, perché questo, la politica purtroppo soffre di questi di questi personaggi, lo dico è trasversale, sì, sì. Non è una critica, Tony Blair in Inghilterra a 40 anni è stato già tagliato fuori dalla politica perché aveva dato già il suo. Obama adesso, che sta dando un contributo enorme al dibattito internazionale sull'ambiente, ormai Obama, purtroppo devo dirlo, è un politico ormai che va al calar del sole, quindi voglio dire c'è anche questo dato. Noi riteniamo e crediamo nella contaminazione dei giovani e ovviamente ci arricchiscono con le loro contributi.
Ecco, posso aggiungere una cosa, sì, direttore? Quello che diceva Fabio è importante, però aggiungo un'altra cosa. Noi abbiamo dato spazio ai giovani per un semplicissimo motivo, che deriva dalla nostra esperienza. Quando noi ci siamo iscritti al partito, eravamo tutti e due giovani, Fabio forse aveva qualche capello in più, io qualche capello più nero, ci hanno fatto soltanto iscrivere. Prima di poter partecipare o di salire su quel
come accadeva nella DC.
zero, completamente zero, cioè eravamo, cioè, ci si rendeva conto, perché chiaramente un po' di intelligenza, che noi eravamo soltanto quelli utilizzati, memori della nostra esperienza, per non far rivivere ai ragazzi ciò che abbiamo vissuto noi, nelle nostre riunioni noi gliel'abbiamo detto, noi vi daremo tutto lo spazio possibile, la bravura sta in voi a comprendere quello che dovete fare, noi vi aiuteremo con la nostra esperienza, e questa esperienza negativa che abbiamo, come dire, portato all'interno di Azione, di quello che abbiamo vissuto.
Non è soltanto la vostra che avete vissuto all'interno di un grosso partito, anche negli altri partiti.
Sì, però io conosco tante altre che, nonostante abbiano avuto queste esperienze negative, come si faceva nel militare, no? No? Allora io ho avuto il gavettone perché quando ero giovane sono iniziato, e allora te lo faccio pure a te. Invece noi abbiamo fatto un altro tipo di discorso, noi mettiamo a vostra disposizione la nostra esperienza, e l'abbiamo fatto. I ragazzi da noi si iscrivono non perché vengono utilizzati, ma perché vengono formati.
Ecco Pappadà, per due volte Saracino ha citato la parola investimenti, c'è bisogno di investimenti, di investire.
E beh, adesso abbiamo un piano importantissimo, quello che l'Europa sta vagliando, il PNRR. Io ho partecipato, lo dico con molto piacere, ho fatto anche un posto. Io ti invito da parte del senatore Dario Stefano di un incontro fatto a Lecce con il ministro Lamorgese, con vari collegamenti di vari ministri, dove effettivamente si cercava di far comprendere qual è il piano di investimenti, qual è la portata storica di questo qua. Però c'è un problema.
Ecco, ci sono i professionisti, cioè i tecnici in campo.
Non ce ne sono, il problema è proprio questo. Noi abbiamo un gap di ritardo, utilizziamo questi termini inglesi che a me un po' danno fastidio, però danno l'idea di quello che è il fenomeno degli investimenti. Noi, soprattutto al sud, abbiamo un gap di differenza con il nord, e sta emergendo alla grande, dove bene o male gli enti mancano i tecnici. All'ANCI è stato lanciato l'allarme, mancano i tecnici. Non abbiamo la capacità professionale di poter effettivamente trasformare le idee in progettualità. E il Sud oggi ha una grande occasione che secondo me rischia di perdere, ma veramente rischia di perdere. Io ne parlavo qualche volta anche con alcuni amici, indipendentemente dalla collocazione politica. A Francavilla arriveranno una pioggia di soldi. Questa pioggia di soldi si tradurrà effettivamente in beneficio per tutti noi?
Ecco, pioggia di soldi che interesserà anche l'ospedale Dario Camberlingo, perché l'ASL ha annunciato che ci sarà un grosso investimento per, diciamo, quello che è la parte strutturale esterna, la struttura esterna del Camberlingo. E proprio in queste ultime settimane l'ospedale per l'eccellenza anche del reparto di chirurgia, insomma, sono reparti che fanno l'eccellenza a Francavilla, un ospedale di primo piano. Ecco, su questo, perché poi abbiamo parlato anche di sanità, spostiamo per un attimo i problemi. Ecco, noi abbiamo un ospedale che è al centro del territorio ionico, del territorio, diciamo, messapico, quindi Brindisi e Taranto, e qui vengono anche da fuori, diciamo, dai fuori dai comuni limitrofi del Tarantino.
Sì, direttore, come ricorderai, una delle primissime cose che io feci appena fui eletto consigliere comunale è affrontare la patata bollente del pronto soccorso di Francavilla Fontana. Che voglio dire, lo dico anche umilmente, poi gli operatori di quell'ospedale me ne hanno dato anche atto, soprattutto gli infermieri, ma anche alcuni medici, che nel 2014 lì non c'era neanche il triage. C'erano problemi sul reperimento anche dei medici di pronto soccorso. E quindi, diciamo, la mia sensibilità, ma la sensibilità del Partito Democratico all'epoca di cui io facevo parte, ci portò immediatamente ad occuparci di questo motivo, proprio per le ragioni che tu hai indicato. Cioè, Francavilla Fontana si trova tra le due province e ovviamente ha bisogno di sviluppare ancora di più le proprie strutture, perché va da sé, all'epoca si parlava del pronto soccorso, ma anche il riferimento ai reparti, dopo l'ospedale di Brindisi, che è più decentrato, è chiaro che noi andiamo a recuperare tutto quel bacino che fa riferimento al Tarantino. Grottaglie è una città quasi quanto Francavilla. Grottaglie, io ho fatto un comizio a Grottaglie in occasione delle consultazioni di un mesotto fa. Lì c'è un ospedale chiamato cosiddetto di comunità, ci sono degli ambulatori, cioè lì ospedale non ce n'è, pronto soccorso lì non ce n'è, c'è un punto di prima assistenza che è un ibrido tra la guardia medica e il pronto soccorso, hanno inventato questa cosa. E qui le responsabilità della classe politica, di tutte le classi politiche, perché lì voglio dire si sono avvicendate destra e sinistra, sono enormi, perché una struttura come Grottaglie è il problema. poi ricade su Francavilla. Non è possibile che non abbia un pronto soccorso degno di questo nome. Va da sé che poi i grottagliesi vengono a Francavilla, quindi il pronto soccorso di Francavilla, ma anche i reparti, necessitano di una moltiplicazione, cioè sono strutture che devono svilupparsi, perché purtroppo la domanda di sanità è tanta. Francavilla,
perché sì, il Covid, ma ci sono anche problematiche non Covid.
Assolutamente.
Non è che sono
assolutamente adesso sì, il Covid ci ha fatto percepire la priorità, ma adesso che grazie a Dio
Francavilla era non Covid,
ma adesso che grazie a Dio ne stiamo uscendo con un po' di pazienza, sperando che la gente capisca che l'unica via d'uscita sono i vaccini, e che coloro che legittimamente ritengono di non vaccinarsi devono anche avere la sensibilità di capire che la loro libertà finisce dove inizia quella degli altri.
E a Francavilla comunque sono un po' i casi in aumento, pare che ci siano diversi Novax.
A Francavilla ci sono casi in aumento. I Novax, allora io ho... A me capita di parlare, insomma, mi confronto.
Ognuno è chiaramente libero.
No, il problema è che io ho purtroppo verificato più volte che ormai si parla per slogan. Parlano assolutamente per slogan. E la cosa che mi inibisce e blocca qualsiasi confronto è l'approccio che loro hanno. Cioè, secondo loro, chi ha fatto il vaccino come sottoscritto è colui che recepisce in maniera critica quello che dicono le holding internazionali farmaceutiche, e loro sono le persone dotate di intelligenza e non si prestano a questa speculazione mondiale sui farmaci. Capisci bene che di fronte a queste argomentazioni i dati sono fasulli. Da dove li hai presi? Dal ministro della sanità. Ah, no, vabbè, ma quelle fa parte del governo. Cioè, capisci bene che non ci... Io voglio confrontarmi, ma non ci può essere un confronto nel momento in cui...
Va bene, Fabio, siccome non abbiamo poi l'altro interlocutore interrompiamo il discorso, siccome perché sono poi ognuno... Ecco, l'abbiamo tirato in ballo così come a livello generico. Io invece parliamo di cose poi più strettamente locali. Sempre dicembre 2019, cioè l'atto di nascita, perché quella è la partenza, dice ci sono delle cose fatte all'epoca, siamo nel 2019, dall'amministrazione De Nuzzo, ma anche credo pure oggi, che non abbiamo problemi ad apprezzare, mentre ci sono delle altre che comunque andrebbero riviste e migliorate. Entrambi. Pappadà.
Parto io tranquillamente. Ecco. No, vabbè, all'epoca noi, quando abbiamo avuto la visita da parte sia del sindaco sia del presidente del consiglio comunale, l'avvocato,
questo perché sia il confronto, non lo scontro politico.
Sì, ma perché ci deve essere il confronto. Per esempio, all'epoca c'era lo utilizziamo il termine magari inappropriato, lo scontro, c'era il problema della chiusura di Corso Umberto, dove noi ritenevamo che fatto in quella maniera non aveva logica. Abbiamo fatto più volte un comunicato dicendo che bene o male si poteva fare uno spezzatino sugli orari in modo tale da consentire almeno alle attività commerciali di poter almeno lavorare, usufruire di quel discorso là. Come ritenevamo che invece alcuni interventi fatti da parte dell'amministrazione De Nuzzo che fossero meritevoli, come abbiamo per esempio criticato all'epoca anche la pista ciclabile, come è stata fatta all'epoca su quel tratto di via San Lorenzo, ritenevamo che fosse inutile, che non ha senso. Oggi noi invece riteniamo che per quanto riguarda il PUMS sia, come dire, un passo importante per, no, l'avvio della nostra città, anche per avere una città sostenibile. Non abbiamo nessun timore. All'epoca avevamo criticato l'assessore Tatarano, oggi invece riteniamo che questa iniziativa, che è importante, va fatta. Cioè, noi riteniamo che il confronto vada fatto sui dati, vada fatto in maniera seria e chiara. Se io ritengo che qualcosa è stata fatta per il bene della città, non ha senso criticarla solo perché io non mi ritrovo dall'altra parte della barricata. È una logica che deve finire, deve terminare. Perché noi veniamo eletti, veniamo indicati dai cittadini, e non è uno solito slogan, come giustamente ha detto Fabio, no? Di dire noi veniamo eletti per fare il bene ai cittadini, poi i cittadini quando li incontri dice eliminiamo la terminologia leggermente beh, ma siamo tutti di Francavilla, allora. E questo è il grande errore.
Ma questo accade anche in altri paesi.
Sì, chiaramente noi parliamo della realtà che ci circonda, chiaramente, ma vedendo i dati. E ritorniamo al discorso iniziale. Se c'è stato un astensionismo del 60%, un motivo ci sarà. Certo. La politica tutta si deve fare una domanda, e che questa domanda non se l'è mai posta.
Fabio, allora, per quanto riguarda quelle che sono le cose fatte dall'amministrazione De Nuzzo e quelle che, diciamo, vanno poi riviste.
Sì, noi siamo intervenuti sul, per esempio, in materia di diritti civili, questa amministrazione ha proseguito quel percorso che avevamo avviato noi come vecchia amministrazione, e sui diritti civili loro hanno lavorato tanto, hanno lavorato bene, ad esempio in occasione del varo della messa in atto del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che era ad esempio un regolamento che avevo varato io nella mia commissione con l'amministrazione Bruno, loro hanno continuato questo percorso, ma anche sul consigliere straniero aggiunto, cioè hanno lavorato bene e intensamente, ecco la prospettiva, no, futura, seminando il germe della condivisione, dell'integrazione. Perché? Perché io ritengo, noi riteniamo che bisogna dare gli strumenti per l'integrazione a chi vuole veramente integrarsi. Poi va da sé che la legge stabilisce che chi non si integra e ovviamente viola le norme dello Stato italiano deve essere sanzionato e perseguito come la legge prevede. Ma una comunità matura deve prima darti gli strumenti per l'integrazione. Poi è del tutto ovvio che nel momento in cui il cittadino, e ritorno al mio concetto perché dico abbiamo seminato, va da sé che poi il cittadino extracomunitario che non intende integrarsi, ovvio che ne subirà le conseguenze. Ma tu come amministrazione, come cosa pubblica, come pubblica amministrazione, devi darmi gli strumenti. Quindi su questo siamo intervenuti elogiando diciamo l'amministrazione. Su altre questioni, come in materia, come prima ho fatto riferimento al commercio, ma anche sulle questioni del cimitero, qualche mese fa furono trovate quelle bare, l'assessore a ramo disse non so, devo sapere, mi devo informare, cioè ha mostrato diciamo una certa approssimazione anche su quello, ma anche su altre
ecco,
tematiche.
L'approssimazione invece per quanto riguarda, perché ne parliamo sempre anche sulla stampa, il comando di polizia locale. È un comando di polizia locale ormai allo stremo, perché anche lo studio che aveva fatto, l'analisi che aveva fatto anche Nicola Cavallo sullo stato diciamo di salute del comando di polizia locale rispetto a quello che è l'organico, cioè lì è sottodimensionato in maniera molto elevata.
Sì, lì bisogna intervenire. Noi in verità noi come partito su questa tematica non siamo intervenuti perché abbiamo più compreso che non c'è una volontà politica che vuole mortificare il comando. Abbiamo compreso che ci sono problemi di ordine.
Ma pure dallo stesso comando ci sono stati anche presi di posizione, esatto, da parte delle organizzazioni sindacali.
E hanno fatto benissimo. Intanto voglio dire, sulla questione comando Polizia Municipale, noi registriamo e ringraziamo tutti gli operatori, il comandante.
E su questo non ci piove, perché
è evidente che sono in sottorganico e comunque mi sembra che garantiscano con enormi difficoltà i servizi essenziali. Però va da sé che questo è un problema urgente hai fatto bene a ricordarlo, e che, caro Raffaele, porteremo anche al tavolo del centrosinistra, costituendo tavolo del centrosinistra per le priorità, perché tra quelle priorità sicuramente bisogna mettere mano alla carenza di organico ormai cronica di cui insomma soffre il comando di polizia locale.
Raffaele Pappadà, su questa questione.
No, vabbè, Fabio già più o meno elencato. Io ricordo che quando eravamo noi in amministrazione il problema già c'era, quindi non è un problema che è sorto dall'altro ieri. Poi con la messa, come dire, a riposo, in pensione di molti degli storici vigili di Francavilla, il problema si è ampliato. Mentre noi avevamo un problema che era derivante da non poter fare i concorsi, a differenza adesso questo problema è stato sbloccato perché il patto di stabilità ha un po' allargato, quindi la possibilità di fare. Io so che c'è da parte dell'amministrazione, se non ho letto male, quindi no, non vorrei poi essere del guido successivamente, c'è la possibilità che stanno bandendo i concorsi, però se non ho letto male...
Ma c'è anche un concorso fermo, diciamo.
Esattamente, però se non sbaglio soltanto per una figura di tipo D, e quindi soltanto per quello, e invece quello che necessita sono altri tipi di figure. Come ha detto giustamente Fabio, noi lo porteremo all'attenzione del tavolo, riunendo del centro-sinistra, ma voglio anche ricordare, Fabio, anche il problema dell'ASI, perché se ricorderai, sì, se ricorderai bene, una parte dell'amministrazione addirittura voleva uscire fuori dall'ASI, e invece adesso si sta dimostrando quello che noi all'epoca avevamo detto, che era strategicamente sbagliato uscire, anche in virtù di ciò che sarà con il PNRR, la pioggia di soldi che arriverà in provincia di Brindisi, e soprattutto quello che ne scaturirà, sarebbe stato un errore clamoroso. Ecco, queste sono le cose che noi, con dati e non soltanto per supposizioni, vogliamo che venga fatto su Francavilla. Cioè, quando si deve andare a discutere di politica, si deve andare a discutere su dati concreti, su questioni opportune. L'ASI sarebbe stato un clamoroso autogol da parte dell'amministrazione fuoriuscita.
Ecco, le do un dato: la legge regionale sulla polizia locale, all'articolo 6,2 lettera A, prevede una unità operativa ogni 700 abitanti. Francavilla Fontana ha una popolazione di 26.000.
60 operatori.
E 800, esatto, e quindi.
Ma dobbiamo avere 60 operatori.
Per dire,
no, lo sapevo già, ecco, siamo 33 adesso.
Benissimo. Mentre per quanto riguarda parliamo dell'ASI, quello che è il risultato conseguito con l'arrivo delle videocamere, quasi una quarantina, che interesseranno la zona PIP di Francavilla, altro nodo importante strategico della città.
Sì, sì, è sicuramente un'ottima notizia, anche perché purtroppo gli atti delinquenziali sono stati registrati soprattutto nell'ultimo periodo.
Abbiamo illuminato anche il piazzale del mercato ortofrutticolo.
Esatto, nella zona industriale. E, allora, lì sulla zona PIP sicuramente è un'iniziativa importante che consente agli operatori, insomma, di avere un po' più di tranquillità. È ovvio che quella è una zona che, insomma, anche questa è un problema che dovrà essere sicuramente affrontato in questa consigliatura, da questa amministrazione, ma soprattutto dall'altra, perché ogni amministrazione che si è susseguita, diciamo sicuramente negli ultimi 30 anni o comunque negli ultimi 20 anni,
dice un mix di attività.
Mi sembra,
ci sono attività bloccate che non si possono insediare.
Esatto.
Insomma, c'è un
mi
po'
sembra,
di
mi sembra che lì si siano fatte delle iniziative cosiddette tampone. Cioè, quando si è posto il problema, si è cercato di risolvere la questione del singolo problema sulla singola attività. Quando qualche imprenditore illuminato e caparbio ha battuto i pugni, magari hanno mandato, che voglio dire, l'operatore che ha pulito
l'erba
eccetera, eccetera. Mi sembra che non si possa andare, anche perché, guardate, fuori Francavilla, quando io per ragioni professionali
abbiamo comunque una zona
vado
più
nei paesi
limitrofi,
Francavilla ancora viene identificata come il paese del commercio, perché abbiamo una zona industriale di
Fabio, ti devo interrompere, allora 30 sì. secondi, 40 secondi a testa, parto con quello che non è uno slogan di Francesco Saracino, coordinatore Azione Giovani: politica fatta di fatti. Chiudiamo così.
Politica fatta di fatti l'abbiamo dimostrato da quando siamo nati, quindi non dobbiamo, casomai dobbiamo continuare a dimostrare nei fatti ciò che abbiamo già fatto con i nostri vari interventi, con il fatto che abbiamo dato la partecipazione.
Partecipando anche al tavolo di dialogo aperto con
il PD. Se il centro-sinistra ha ritenuto di convocare Azione, un motivo ci sarà.
Fabio.
Voglio utilizzare
Azione ci sarà al tavolo, no?
Azione
ci sarà. Stato già convocato il tavolo?
Il tavolo, noi abbiamo già risposto positivamente a questo invito, quindi
Data deve essere fissata.
Il tavolo, siccome siamo ospiti del Partito Democratico, attendiamo che i padroni di casa ci comunicano la data.
E politica dei fatti?
Ci riconoscono una politica pragmatica, fatta sui contenuti, sullo studio delle carte, e ci sforziamo umilmente a dare le soluzioni, anche perché i cittadini del bla bla, adesso per usare un termine ormai in voga, sono stanchi.
Grazie a Fabio Zecchino, coordinatore regionale e comunale di Azione, e poi saluto anche Raffaele Pappadà, coordinatore provinciale. A tutti voi l'appuntamento è fissato al prossimo mercoledì.
Francamente, il punto sul territorio.